Rilevazione degli apprendimenti. Anno scolastico 2012-2013. Prova di italiano. Scuola primaria, classe quinta, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrà leggere due testi e poi rispondere alle domande che li seguono. Nella maggior parte dei casi, per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c'è un quadratino con una lettera dell'alfabeto, A, B, C, D. Per rispondere devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta, una sola, che ritieni giusta, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A, Venezia. B, Napoli. C, Roma. D, Firenze. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È coraggioso. Sì. No. B. È timido. Sì. No. C. Ama lo studio. Sì. No. D. Gli piace giocare? Sì, no. E. Non sa mentire? Sì, no. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta. Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso è stato scritto no accanto alla casella B in Asia e poi è stata messa una crocetta sulla casella D in Europa, che è quella giusta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere a una serie di domande di grammatica. Le istruzioni prima di ogni domanda ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i mesi mancanti. Gennaio, febbraio, puntini. Aprile, puntini. Puntini, puntini. Agosto. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti, in totale 75 minuti di tempo. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Una caccia singolare. Sempre conversando di erbe e di roba da mangiare, Conrad e il maestro Giovanni da Bologna arrivarono a una casupola che sorgeva al limite del bosco. Un muretto a secco delimitava un piccolo orto coltivato a zucchine e cetrioli, e una donna, certo la padrona di casa, stava china a legare i gambi di quelle piante a delle cannucce infisse nel terreno. Conrad le chiese se avesse visto Melisenda, la seconda figlia di Messer Rufo, Messer, nota 1, signore. La donna scosse il capo, ma le brillarono gli occhi e rispose, senza una logica apparente, però Guglielmino è nel bosco a raccogliere ghiande per il maiale. In mancanza di meglio, penetrarono nel bosco seguendo le tracce del misterioso Guglielmo. Quando Conrad e maestro Giovanni lo avvistarono, però, Guglielmo non stava procurando il cibo al maiale di casa, ma se ne stava naso all'aria sotto un albero alto e frunzuto, tenendo steso un lembo della sudicia camicia. Secondo me si rompe se lo gettate. Però fate come credete meglio, Madonna. Nota 2. Madonna. Donna, signora. Diceva con molto rispetto a qualcuno che stava sull'albero, nascosto dalle fronde. Melisenda? Sussurrò Conrad. Shh! Fece maestro Giovanni, tirandolo a sé per nascondersi dietro a un cespuglio. Subito dopo, infatti, si sentì la voce di Melisenda. «Non so come fare a scendere, Guglielmo. Ho legato alla cintura il lembo della veste, ma è così piena di uova che se non te ne getto qualcuno non mi posso muovere. Gettate allora, sospirò Guglielmo rassegnato. Splash, ciaff. Peccato, se erano fresche potevamo mangiarle, sospirò il bambino che non era abituato a veder sprecare così il cibo. Ma non disse niente per non disturbare Melisenda che scendeva cautamente lungo i rami. Arrivata alla biforcazione principale del tronco, però, la bambina dovette fermarsi. Non ho più appiglio, Guglielmo. Devo per forza saltare. Ma cosa ne sarà delle uova se non riesco a cadere in piedi? Si romperanno, come quelle che avete gettato, disse con logica stringente il bambino. E così tutta la nostra fatica sarà sprecata. Io non salto. Non vorrete restare lassù fino a notte. Anzi, se non volete saltare, dovrete restarci tutta la vita. Ma no, non così a lungo. Solo fino a che le uova si schiudono. Chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. E cosa mangerete nel frattempo? E se la notte farà freddo? E se tornano i padroni del nido? I falchi sono terribili quando si arrabbiano, insisteva Guglielmo preoccupato. Non so cosa farò in quel caso. Deciderò sul momento, ma adesso non posso saltare. E se andassi al castello a chiedere una scala? Bravo. Intanto chi vuoi che ti dia retta al castello? E poi, se il barone viene a sapere che ho raccolto le uova nel suo bosco, le vorrà per sé. E addio, mio bel falcone. Potrei andare in cerca di aiuto a casa vostra. Così mi prenderei una bella razione di frustate. No, Guglielmo, non c'è altro da fare. Bisogna aspettare che le uova si schiudano. Speriamo che nella mia veste siano abbastanza al caldo. A questo punto Conrad non riuscì a trattenersi e la sua risata echeggiò nel bosco, facendo sussultare il piccolo Guglielmo, che raccolse la sua bisaccia e fuggì svelto come una lepre. Melisenda, chiese con molta serietà Giovanni da Bologna, uscendo allo scoperto, cosa fate lassù? Se non ho inteso male, state covando. Sì, sto covando. E Conrad non ha niente da ridere. Visto che mio padre non me lo vuole regalare, ho deciso di procurarmi da sola un falcone. Almeno un uovo sarà quello buono, no? Ne ho raccolti più di 10. E quando il pulcino nascerà, lo alleverò, lo addestrerò e vi farò vedere se non posso essere anch'io un falconiere bravo come Re Federico. Questo ce lo dirà il futuro, disse maestro Giovanni, cercando di rimanere serio. Io credo comunque che possiate continuare la cova a casa. È più comodo. Guardate, se vi calate tenendovi a quel ramo e poggiate il piede sulla mia spalla, riesco a prendervi e a mettervi giù senza danneggiare le uova. Mantenne la promessa e depose gentilmente Melisenda sull'erba. Mostratemi il vostro bottino, le chiese poi. Melisenda sciolse con precauzione un lembo della veste e allora fu maestro Giovanni a non poter trattenere una risata. Uova di falco queste? Ma non eravate la mia allieva più brava in storia naturale? Queste sarebbero uova di falco, secondo voi? Queste sono uova di tordo, povera Melisenda, e volevate restare a covarle sull'albero fino alla fine dei tempi? Melisenda guardò offesa i suoi due sghignazzanti salvatori. Lo sapevo, mentì. Ma non sono tutte uova di tordo. Guardate, ce n'è uno diverso, più grande, più scuro, e quello è certo un uovo di falco. Maestro Giovanni guardò e si fece attento. Perbacco, è vero. C'è un uovo diverso dagli altri. E lo avete trovato sul serio nello stesso nido? Lo giuro, rispose solennemente la bambina. Che strano, bofonchiò il maestro. Vale davvero la pena di covarle queste uova per chiarire il mistero. Su, presto, a casa, che i padroni stanno per tornare e il mio stomaco dice che è ora di cena. A uno. Che rapporto hanno i vari personaggi del racconto con Melisenda? Collega con una freccia ciascuno dei nomi della colonna A con l'elemento corrispondente della colonna B. Colonna A. A. Giovanni da Bologna. B. Guglielmo. C. Conrad di Messer Rufo. Colonna B. Padre di Melisenda, bambino che aiuta Melisenda, maestro di Melisenda. Dal testo non si può capire. A2. Da quanto puoi capire dal testo, per quale motivo Conrad e il maestro si spingono fino al limite del bosco? A. Per andare a caccia. B. Per andare in cerca di erbe medicinali. C. Per procurarsi roba da mangiare. D. Per cercare Melisenda. A3. Che cosa significa la frase e rispose senza una logica apparente? Righe 7-8. Significa che diede una risposta A. Senza dare importanza alla domanda. B. Che sembrava non centrare niente. C. Che sembrava molto precisa. D. Senza pensare a quello che diceva. A4. Guglielmo dice: secondo me si rompe se lo gettate. Riga 15. Risponde alle due domande che seguono scrivendo nello spazio con i puntini. 1. A chi sta parlando Guglielmo? 2. Di che cosa sta parlando Guglielmo? A5. Fino a quando Melisenda decide di restare sull'albero? A. Fino a quando arriverà qualcuno ad aiutarla. B. Fino a quando sarà buio. C. Fino a quando avrà finito di raccogliere le uova. D. Fino a quando le uova si apriranno. A6. Melisenda dice: chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Righe 37-38. Cosa potresti aggiungere per completare quello che Melisenda sta dicendo a Guglielmo? A. Chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Gli uccelli rapaci non saranno più un pericolo. B. Chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Dovrò starci poco quassù sull'albero. C. Chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Vedremo chi ha capito cosa c'è dentro le uova. D. Chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Avrò finalmente vinto la nostra gara. A7. Melisenda dice: chissà, magari erano nel nido da tanto tempo e la cova è quasi terminata. Righe 37-38. Con queste parole Melisenda intende: A. Insospettire Guglielmo. B. Confondere Guglielmo. C. Rassicurare Guglielmo. D. Stupire Guglielmo. A8. Secondo Guglielmo, quali conseguenze dovrà affrontare Melisenda se decide di restare sull'albero? Metti una crocetta per ogni riga. A. Dovrà difendersi dall'assalto dei falchi. Vero, falso. B. Non avrà niente da mangiare. Vero, falso. C. Riceverà una bella razione di frustate. Vero, falso. D. Avrà freddo durante la notte. Vero, falso. E. Dovrà consegnare le uova al barone. Vero, falso. A 9. Perché Melisenda prende le uova? A. Vuole vedere quante uova riesce a portare giù senza romperle. B. Vuole dare qualcosa da mangiare a Guglielmo. C. Vuole fare un dispetto al barone padrone del bosco. D. Vuole allevare un giovane falcone per addestrarlo. A 10. Che cosa significa precauzione nella frase Melisenda sciolse con precauzione un lembo della veste? Riga 68. A. Attenzione e delicatezza. B. Incertezza e timore. C. Lentezza e calma. D. Leggerezza e imprudenza. A 11. Quando Melisenda dice lo sapevo, riga 73, che cosa intende dire? A. Sapevo che c'era qualcosa di nascosto nei cespugli. B. Sapevo che erano uova di tordo. C. Sapevo che qualcuno sarebbe venuto a salvarmi. D. Sapevo che non potevo restare sull'albero per sempre. A12. In questa frase che riassume una parte del testo, righe 49 e 65, mancano alcune parole. Scrivile mettendo una sola parola in ogni spazio dove ci sono i puntini. Conrad scoppia a ridere quando capisce che Melisenda ha l'intenzione di puntini le uova. Giovanni da Bologna, invece, si sforza di rimanere puntini fino a quando scopre che le uova non sono di puntini, ma di puntini. Allora scoppia a ridere anche lui. A13. Qual è il mistero che Giovanni da Bologna vuole chiarire? Riga 80. A. Quanto tempo ci vuole per covare quelle uova? B. Quale specie di uccello uscirà dall'uovo più scuro? C. Come mai ci sono più di 10 uova in uno stesso nido? D. Come ha fatto Melisenda a trovare tante uova? A14. Nel descrivere quello che Melisenda fa e dice, l'autore permette al lettore di capire alcune caratteristiche della personalità di questo personaggio. Quali? Metti una crocetta per ogni riga. Melisenda è A. Sgarbata, vero, falso. B. Obbediente, vero, falso. C. Timida, vero, falso. D. Amante dell'avventura, vero, falso. E. Coraggiosa, vero, falso. A15. La storia raccontata si svolge tanti secoli fa. Indica quali elementi del testo fanno capire che la storia avviene in un tempo diverso dal tuo. Metti una crocetta per ogni riga. A. Il fatto che si parli di bisaccia, lembo della veste, fa capire che la storia avviene in un tempo diverso dal tuo? Non fa capire che la storia avviene in un tempo diverso dal tuo. B. Il fatto che ci si rivolga a una bambina usando il voi. C. Il fatto che la protagonista sia una bambina che non ha pazienza di aspettare e vuole tutto subito. D. Il fatto che si usino espressioni di cortesia come messer e madonna davanti ai nomi propri. E. Il fatto che una bambina si arrampichi sugli alberi. F. Il fatto che si parli di un castello, di un barone e di un re. A16. Il titolo di questo racconto è Una caccia singolare. La caccia in questo racconto consiste A. Nel nascondersi e nel fuggire. B. Nel raccogliere e nel portar via. C. Nell'inseguire e nel catturare. D. Nel mandar via e nel far cadere. A17. La caccia di Melisenda è A. Un'attività per combattere la noia. B. Uno sport per mostrare agilità. C. Un modo per realizzare un sogno. D. Un passatempo per divertirsi. A18. Questo racconto, nel suo insieme, ci vuole far capire A. Quante scoperte possono fare i bambini in un bosco. B. Come possono essere spericolati i bambini quando vogliono fare cose da grandi. C. Che anche chi sa tante cose sbaglia e fa brutta figura. D. Che anche i bambini hanno delle passioni e fanno di tutto per realizzarle. A19. Questo testo è un brano di un romanzo. A quali domande dovrà rispondere l'autore nel seguito del racconto perché la storia arrivi alla sua conclusione? Metti una crocetta per ogni riga. A. Che cosa uscirà dall'uovo più scuro di Melisenda? L'autore dovrà rispondere a questa domanda. L'autore non dovrà rispondere a questa domanda. B. Melisenda riuscirà ad avere un falcone da addestrare? C. Guglielmo porterà le ghiande ai maiali? D. Riuscirà Melisenda a far schiudere le uova? E. Melisenda continuerà ad arrampicarsi sugli alberi? Chi va d'accordo con chi? Avete avuto la splendida idea di aumentare il numero degli abitanti di casa? Pensate che il vostro quattro zampe abbia bisogno di compagnia? Ebbene, pausa di riflessione. Prima di far entrare in casa un nuovo animale, leggete. Alcuni animali stanno meglio per i fatti loro. E se imporrete loro un intruso, nel migliore dei casi arriveranno a sopportarlo pacificamente. Vi sono poi animali che sotto lo stesso tetto non possono proprio stare, perché hanno l'uno l'istinto della preda, l'altro del predatore. Finirebbe sicuramente male. Altre volte, invece, dall'incontro tra due animali della stessa specie o di specie diverse può nascere una bella amicizia. Che tipo di rapporto si instaurerà dipende dal carattere dell'individuo, dall'indole della specie e da come gestiremo i primi incontri. È necessario scegliere con criterio e, in certi casi, avere molta pazienza. Cane più cane. Solitamente il bene più prezioso per il cane è il suo padrone, anche se alcuni sono molto interessati al cibo o alla cuccia. Quindi, affinché due cani stringano amicizia, vanno fissate regole che scongiurino le rivalità. Innanzitutto, quando si parla o si svolge qualche attività o si fa qualche gioco con un cane, non bisogna farsi distrarre dall'altro, ma ignorarlo finché non abbiamo finito. Almeno all'inizio abbiate un occhio di riguardo verso il cane padrone di casa, che non deve associare l'arrivo del rivale con la perdita dei privilegi. Per capire se il nostro cane potrebbe gradire un amico, valutiamo come si comporta con i suoi simili. Se ai giardini è socievole e non litiga, buon segno. I primi incontri dei potenziali coinquilini devono avvenire in territorio neutrale, all'aperto, dove possono giocare e annusarsi. Solo dopo possono entrare in casa insieme. Roditori più cani, gatti, conigli. Criceti, cavi e topolini sono prede a tutti gli effetti. Sebbene esistano casi di convivenza riuscita, tenere questi animali in casa con dei gatti potrebbe essere complicato, nonché molto stressante per il roditore che passerebbe la vita in una gabbia sotto lo sguardo famelico di un felino. Diversamente, se il cane non ha uno spiccato istinto predatorio, è probabile che ignori del tutto il piccolo mammifero. Conigli e cavie vanno molto d'accordo. L'unica accortezza da adottare è farli conoscere in un ambiente neutrale, perché il coniglio è molto territoriale e potrebbe uccidere la cavia se la percepisse come un invasore. Gatto più coniglio. Il coniglio è un animale sociale che vive bene in gruppo e fa amicizia facilmente. Sebbene sia una preda, il gatto non lo percepisce come tale perché hanno taglia simile e si convive bene. È necessario però favorire un avvicinamento corretto attraverso una separazione degli spazi. Inizialmente il coniglio va lasciato libero in una stanza, con una rete che lo divide dal resto della casa e permette ai due di vedersi, studiarsi e annusarsi, sentendosi al contempo protetti nel loro territorio. Quando ci sembrano a proprio agio, si può togliere la rete, stando attenti a far incontrare gli animali fuori dalla stanza del coniglio, che è territoriale e può diventare aggressivo. B1. Indica quale tra le seguenti frasi sintetizza meglio il primo paragrafo. A. Gli animali domestici stanno meglio da soli e non accettano intrusi. B. Avere più di un animale in casa è un'ottima idea, ma non tutti ci pensano. C. Ogni animale può avere un amico a patto che sia della stessa specie e che abbia lo stesso carattere. D. In alcuni casi è possibile far vivere nella stessa casa più animali, ma ci vuole attenzione. B2. In base al testo, in quale caso animali di specie diversa non possono mai stare insieme nella stessa casa? A. Quando due specie devono condividere il territorio con un'altra. B. Quando una specie si contende il cibo con un'altra. C. Quando una specie dà la caccia all'altra. D. Quando due specie non vanno d'accordo. B3. Due cani possono diventare amici? se il padrone non presta troppa attenzione alle loro richieste. B. Se il padrone dà la stessa quantità di cibo a tutti e due. C. Se il padrone evita che i due cani entrino in competizione per avere la sua attenzione. D. Se il padrone li tiene occupati facendo fare loro molta attività fisica e portandoli ai giardini. B4. L'espressione potenziali coinquilini, riga 23, fa riferimento A. al cane e agli altri animali di casa. B. al cane di casa e al nuovo cane. C. ai cani che frequentano i giardini. D. al cane di casa e agli animali dei vicini. B5. Per quale coppia di animali il testo prevede una convivenza difficile? A. gatto e coniglio. B. cane e gatto. C. coniglio e cane. D. roditore e gatto. B6. Leggi con attenzione questa parte del testo. Il coniglio è un animale sociale che vive bene in gruppo e fa amicizia facilmente. Sebbene sia una preda, il gatto non lo percepisce come tale perché hanno taglia simile e si convive bene. Sostituisci le parole inneretto, lo e tale, con quelle che chiariscono di chi o di che cosa si sta parlando. Scrivile nello spazio con i puntini. Il coniglio è un animale sociale che vive bene in gruppo e fa amicizia facilmente. Sebbene sia una preda, il gatto non percepisce, puntini, come, puntini, perché hanno taglia simile e si convive bene. B7. Il principale motivo per cui il gatto non aggredisce il coniglio è che A. il coniglio non ha paura del gatto. B. il coniglio non è una preda. C. il coniglio è grande più o meno come un gatto. D. il coniglio è un animale molto socievole. B8. Nel testo si suggerisce di far incontrare in un luogo neutrale gli animali che dovranno vivere insieme, riga 23 e riga 33. Per neutrale si intende un luogo A. che non innervosisce l'animale più aggressivo. B. che non piace a nessuno dei due animali. C. che non è adatto né all'uno né all'altro animale. D. che non appartiene né all'uno né all'altro animale. B9. In base al testo, come si comporta un animale territoriale? A. Necessita di spazi ampi. B. Si adatta a ogni territorio. C. Difende il proprio territorio. D. Preferisce i luoghi recintati. B10. In base al testo, quando si decide di far vivere insieme più animali, c'è un elemento che in molti casi ha bisogno di particolare attenzione. Qual è? A. il territorio dove far incontrare inizialmente i due animali. B. i giochi con cui farli diventare amici. C. il cibo da dare loro nei primi giorni. D. il posto dove far dormire nel primo periodo i due animali. B11. Per ciascun animale rappresentato qui sotto c'è un'affermazione. Tenendo conto del testo, indica se è vera o falsa. Metti una crocetta sotto ogni figura. Nella figura A, un roditore. È un'impresa difficile farlo vivere insieme agli animali predatori. Vera. Falsa. Nella figura B, un gatto. Va d'accordo con tutti gli animali di cui si parla nel testo. Vera, falsa. Nella figura C, un cane. Convive difficilmente con altri per il suo carattere litigioso e diffidente. Vera, falsa. Nella figura D, un coniglio. È socievole e si relaziona facilmente con gli altri, ma difende il suo territorio. Vera, falsa. B12. Questo è Marco. Marco ama gli animali. Vive in un condominio di città, nelle vicinanze di un grande parco, dove gli animali possono correre liberamente. Questo è Billy. Billy è il cane di Marco, sta con lui da 4 anni. È un cane giocherellone e molto socievole, ma ha l'istinto del cacciatore. Marco vorrebbe prendere in casa un altro animale, ma non vuole fare troppa fatica per abituare il suo cane e il nuovo arrivato a vivere insieme. Quale animale sarebbe più adatto tenendo conto delle caratteristiche di Marco e Billy e di quanto è letto nel testo? A. Cane. B. Coniglio. C. Gatto. D. Criceto. B. 13. Qual è lo scopo di questo testo? A. Convincere ad accogliere in casa diversi animali. B. Scoraggiare chi ha già un animale dal prenderne altri. C. Dare consigli su come far vivere più animali nella stessa casa. D. Informare sui bisogni degli animali domestici più comuni. Grammatica. C1. Solo una di queste parole è divisa correttamente in sillabe. Quale? A. Cas, ca, no. B. Ca, nta, ndo. C. Con, se, rva, ba. D. Per, do, na, ste. C2. Nelle frasi che seguono inserisci il verbo dato tra parentesi, coniugandolo nel modo e nel tempo più adatti. A. Le cose si mettevano male. Così si è gettato per terra e ha, tra parentesi tonde, fingere, di essere morto. B. Mangerò pane raffermo e quando avrò sete, tra parentesi tonda, bere, alla fontanella. C. Si chinò e, tra parentesi tonde, raccogliere la moneta che le era caduta. D. Voleva che io le, tra parentesi tonde, cuocere un chilo di pasta. C3. Indica la sequenza che contiene 4 parole nell'ordine alfabetico corretto. A. Ciliegia, chilometro, controllore, computer. B. Compenso, compiere, completo, concilio. C. Chiedere, chiodo, cartone, cantante. D. Colore, crostino, cuore, cemento. C4. Nel testo che segue, molti amici sono venuti alla festa e mi hanno portato dei regali. Alcuni, sottolineato, invece non sono venuti, ma mi hanno mandato gli auguri con un SMS. La parola sottolineata è A. Un pronome personale. B. Un aggettivo dimostrativo. C. Un aggettivo indefinito. D. Un pronome indefinito. C5. Completa le frasi che seguono, scegliendo fra questi connettivi. Perché, anche se, neanche, visto che, mentre. A. Non ho, puntini, un euro per la merendina. B. Puntini, siamo arrivati vicino al bowling, potremmo anche entrare e fare una partita. C. Gli ho chiesto, puntini, continuasse a dire bugie. D. Puntini, avevo visto quel film, mi sono di nuovo commossa. C6. Indica se la parola sottolineata ha la funzione di nome o di verbo. Metti una crocetta per ogni riga. A. Ho fatto un sogno bellissimo. Volavo. Sogno sottolineato. Nome, verbo. B. Ti porto a vedere la barca di mio zio. Porto sottolineato. Nome, verbo. C. La barca di mio zio è ormeggiata nel porto. Porto sottolineato. Nome, verbo. D. Mia madre dice sempre che ho un aspetto trasandato. Aspetto sottolineato. Nome, verbo. E. Aspetto mia sorella da un'ora. Aspetto sottolineato. Nome, verbo. F. Sogno spesso di volare. Sogno sottolineato. Nome, verbo. C7. Indica quale sequenza di parole è formata solo da nomi composti. A. Portineria, spazzolino, montacarichi. B. Chiaroscuro, pescatore, pesce spada. C. Pianoforte, parafango, porta sapone. D. Piantagione, portavalori, saliscendi. C8. Completa le frasi che seguono con il pronome relativo ad atto, scegliendo fra i seguenti: da cui, di cui, per cui, che, con cui. A. Il gruppo, puntini, sono andato in montagna, era proprio simpatico. B. I libri, puntini, leggo più volentieri, sono quelli di avventura. C. Il film, puntini, mi hai parlato, è davvero molto divertente. D. L'autobus, puntini, sono sceso, è subito ripartito a razzo. C9. Per ogni frase riscrivi nelle due colonne le parole che fanno parte del gruppo del soggetto e quelle che fanno parte del gruppo del predicato. Attenzione, devi utilizzare tutte le parole presenti in ogni frase, come nell'esempio. Frase, esempio, il chiarore della luna illuminava le case del paese. Gruppo del soggetto, il chiarore della luna. Gruppo del predicato, illuminava le case del paese. A. Sta arrivando il mio amico Alessandro. B. C'era una volta un ognomo blu. C. Due ragazzi di terza hanno vinto la gara di nuoto. C10. Nel breve testo che segue, un segno di punteggiatura è sbagliato. Quale? Il mister, virgola, si fermò all'improvviso. Punto. Poi guardò negli occhi il portiere e gli chiese, due punti aperte virgolette, te la senti di giocare anche domani? Punto interrogativo, chiuse virgolette. A. La virgola. B. I due punti. C. Il punto. D. Le virgolette.